Però con contesto polarizzato, ci sono anche studi aneddotici sulla polarizzazione, ad esempio sui tassi di matrimoni interpartitici, non ci si sposa più con qualcuno dell'altro partito, mentre una volta era abituale. Sono due bolle, diciamo così, due sfere sempre meno comunicanti e sempre meno mobili. Cosa produce la polarizzazione? Produce la radicalizzazione dei due campi e un processo di delegittimazione reciproca, cioè cosa? L'avversario cessa di essere un rivale politico legittimo con cui poi dovrai fare dei compromessi perché sennò al Senato non riesce a passare una legge, ma diventa un nemico esistenziale, un pericolo per la tua idea di che cosa gli Stati Uniti siano, ovvero debbano essere. Un elemento normativo, quello che gli Stati Uniti debbono essere.
Chi segue le cose americane conosce Donald Trump da decenni. Donald Trump è in politica da circa 10 anni. La sua prima campagna elettorale per la presidenza è stata nel 2015. È stato presidente degli Stati Uniti, adesso è candidato alla presidenza per il Partito Repubblicano e ha buone probabilità di vincere di nuovo le elezioni di novembre. Secondo i sondaggi, è in parità con il democratico Joe Biden. Prima della politica, Donald Trump era stato un imprenditore di discutibile successo e un uomo dello spettacolo molto celebre. Per esempio, se avete presente il famosissimo film Mamma ho perso l'aereo, ricorderete che c'è Donald Trump che fa un cameo. Insomma, è da decenni che Donald Trump è un personaggio pubblico ed è da quasi 10 anni che è un politico statunitense e ormai chi segue le notizie sente parlare di lui tutti i giorni, ogni singolo giorno, in continuazione, fino allo sfinimento. Ci sembra di sapere tutto di Donald Trump, anzi, ci sembra di saperne perfino troppo se pensiamo che nei recenti processi si è parlato piuttosto diffusamente della sua vita sessuale. Eppure, se vi fermate un attimo a riflettere, di Donald Trump non sappiamo quasi niente. Conosciamo la sua biografia, conosciamo tanti episodi della sua vita, sappiamo a memoria le sue dichiarazioni più violente ed estremiste. Chi segue la politica statunitense sa che Donald Trump dà l'impressione di avere sempre un'opinione su tutto e di essere sempre pronto a esprimerla rapidamente e senza troppe remore. Al tempo stesso, però, è molto difficile capire cosa pensa davvero Donald Trump. Non come politico, ma come persona. E non dico soltanto le sue idee personali, ma i suoi valori, le cose in cui crede, quelle che ritiene fondamentali. Lo abbiamo visto quando, questo mese, Trump ha espresso la sua posizione sull'aborto, che è un tema importantissimo della campagna elettorale americana e che di solito è un tema che interroga profondamente le persone. Sappiamo cosa pensa Joe Biden dell'aborto, ma non sappiamo cosa pensa Donald Trump. La CNN ha calcolato che negli ultimi 25 anni Trump ha cambiato la sua posizione sull'aborto per 15 volte. E di per sé non è un problema, tutti hanno il diritto di cambiare idea quando e come vogliono, ma in nessuna di queste 15 volte abbiamo capito che cosa pensa lui per davvero. A volte è come se Donald Trump, dal punto di vista delle idee e dei valori, fosse una scatola vuota che ciascuno può riempire con le idee che preferisce. Questo non vale soltanto per l'aborto, vale per tantissime altre questioni. Pensiamo di conoscere Donald Trump da sempre, eppure non lo conosciamo per davvero. E visto che c'è il rischio concreto che Trump torni alla presidenza l'anno prossimo, questo è un problema serio. Per questo proveremo a decifrare Donald Trump con Mario Del Pero, storico, esperto di Stati Uniti e professore di storia internazionale all'Università Sciences Po a Parigi. Con lui cercheremo di capire le origini personali e culturali di Donald Trump e del trumpismo, come la sua figura si inserisca nella più grande storia americana e come tutto questo avrà conseguenze su una eventuale seconda presidenza Trump. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Mario Del Pero, benvenuto.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Partiamo dalla questione che forse rappresenta meglio questa ambiguità di Donald Trump, questo nostro non sapere chi è davvero Donald Trump, che è la questione dell'aborto. Come sappiamo, dal 2022, da quando la Corte Suprema ha annullato il diritto federale all'aborto, la questione è diventata una delle più importanti della campagna elettorale americana, al punto che negli ultimi 2 anni i democratici hanno vinto il grosso delle elezioni a cui hanno partecipato e dei referendum a cui hanno partecipato, cavalcando appunto la questione dell'aborto. L'aborto è diventato di fatto un grosso problema per Donald Trump, perché la maggioranza della popolazione statunitense, anche in stati repubblicani, è favorevole al diritto all'aborto, ma al tempo stesso molte importanti realtà che costituiscono parte dell'elettorato di Trump sono invece molto antiabortiste. Quindi tutti aspettavano che Trump esprimesse una sua posizione sull'aborto, ma Trump era in difficoltà perché non poteva dirsi né contrario né favorevole, perché qualunque risposta lo avrebbe danneggiato con una parte dell'elettorato. Quindi all'inizio d'aprile Trump ha infine espresso questa sua attesissima posizione ufficiale sull'aborto e di fatto possiamo dire che ha deciso di non decidere, no? Com'è andata?
Ma io credo che abbia cercato di trovare un equilibrio che, per le ragioni che dicevate, è particolarmente complicato da trovare. Questo equilibrio qual è? È da un lato rivendicare i meriti della sua amministrazione per aver posto le condizioni che hanno permesso, diciamo, di introdurre una legislazione a livello statale più restrittiva in materia di accesso all'aborto, di diritto all'aborto, o addirittura proibizionista, perché poi alcuni stati hanno introdotto una legislazione draconiana o hanno riattivato leggi antiche, in alcuni casi antichissime, che sostanzialmente proibiscono l'aborto. Dicevo, i meriti della sua amministrazione, perché è stato lui a nominare i giudici che hanno permesso poi la sentenza fondamentale di giugno 2022 della Corte Suprema, che ha sottratto la copertura, la garanzia federale al diritto di aborto, la vecchia Roe v. Wade, una sentenza del 1973. Se andiamo a vedere la prima amministrazione di Trump, un ambito in cui Trump è stato decisamente incisivo, molto di più di altri, è stata nella nomina dei giudici. Ha avuto fortuna, ha potuto nominare 3 dei 9 giudici della Corte Suprema. I giudici della Corte Suprema rimangono in carica a vita. Come dire, decadono se scelgono di dimettersi o se muoiono sostanzialmente. Quindi un terzo dell'attuale Corte Suprema l'ha nominato Trump, ha avuto la fortuna di poterlo fare, ha nominato dei giudici che sensibili al tema e ha anche nominato molti giudici alle corti inferiori, corti di appello, le corti distrettuali. È stato particolarmente incisivo. Quindi la prima cosa che ha fatto Trump ha detto: è merito mio se ora ci troviamo dove ci troviamo. La seconda cosa che ha detto Trump, anche è un modo per ammiccare, diciamo così, agli stati più conservatori, ha invocato i diritti degli stati. È materia di competenza statale, ha detto, ora che non c'è più la garanzia federale, la copertura federale. Materia di competenza degli stati, fare invocare gli states' rights, i diritti degli stati, beh, dare un segnale in codice a una certa destra americana. Perché nella dialettica, nello scontro tra potere federale, centrale e potere degli stati, troviamo uno dei motori della storia degli Stati Uniti. E chi invoca i diritti degli stati tendenzialmente si colloca a destra, anche perché i diritti degli stati, ad esempio, sono stati invocati per giustificare un tempo schiavitù, segregazione razziale e poi determinati privilegi degli stati contro un'invasiva legislazione federale che vuol mettere, diciamo così, lacci e laccioli alle autonomie statali. È un discorso che piace di più a destra. Però nel momento in cui l'ha fatto, ha detto anche una terza cosa. Non andremo verso un'iniziativa federale, non sosterrò un'iniziativa legislativa per mettere una soglia alle 15 settimane o alle 12 settimane, non farò una battaglia in quanto presidente con un'eventuale maggioranza repubblicana al Congresso. Non farò una battaglia per imporre a livello federale, diciamo, misure più restrittive in materia di aborto. Dicevo, è l'unico equilibrio possibile, ha cercato, no, di tenere assieme un po' tutto rispetto a un tema che per i repubblicani e per Trump è problematico, perché una maggioranza di americani non condivide le posizioni estreme dell'elettorato della destra religiosa, dell'elettorato evangelico che vota in larga maggioranza repubblicano, che chiede, diciamo così, un atteggiamento più laico e pragmatico, perché anche in stati tradizionalmente, storicamente repubblicani, bastioni conservatori, sono passati referendum favorevoli, diciamo così, al diritto all'aborto, perché il rischio molto concreto è che il tema sia uno dei temi centrali nella campagna elettorale. Badate bene, si vota per il presidente, ma si vota anche per 35 senatori su 100, per tutta la Camera, per quasi il 90% dei congressi statali, eccetera, eccetera, eccetera. Il rischio è che quel tema, se domina il confronto politico, sia un tema che avvantaggia i democratici, come li ha avvantaggiati subito dopo la famosa sentenza del 2022 nelle elezioni di midterm, dove Biden e i democratici hanno avuto un risultato eccellente, ben al di là delle attese, grazie al tema dell'aborto. Non solo il tema dell'aborto, è più generale il tema dei diritti delle donne. La Corte Suprema dell'Alabama, perché poi ogni Stato ha la sua Corte Suprema che interpreta la Costituzione statale, la Corte Suprema dell'Alabama è intervenuta, ad esempio, sulla fecondazione assistita, la fecondazione artificiale, sostenendo che un embrione deve essere assimilato a una vita umana con tutto quel che ne consegue. Anche lì abbiamo poi un cortocircuito, perché la fecondazione assistita è stata utilizzata anche per politiche di sostegno alla natalità che piacciono anche a destra. Però per farla breve, il rischio molto grosso è di una defezione dell'elettorato, soprattutto elettorato femminile, che già con Trump ha dei problemi per il tipo di linguaggio per usa, per una certa misoginia. Ecco, che già con Trump ha dei problemi, un elettorato femminile magari conservatore, che magari generalmente voterebbe repubblicano, ma che non è disposta a votare, o è già maldisposta verso Trump, ci inseriamo anche la questione dei diritti delle donne. Il rischio molto forte di perderlo questo elettorato, anche perché l'elettorato femminile è lievemente maggioritario numericamente ed è storicamente vota molto di più democratico che repubblicano. Forse nemmeno Obama nel 2008 sarebbe riuscito a vincere senza il voto femminile.
Possiamo dire che la puntata parte da qui, dalla questione dell'aborto e da questa posizione ambigua di Donald Trump, perché una cosa di cui è abbastanza facile accorgersi è che questo è un po' un pattern, no? Un po' un trend. Donald Trump esprime delle posizioni che sono molto spesso ambigue e che soprattutto non rivelano che cosa pensa lui, la persona Donald Trump. Per esempio, sull'aborto, noi non abbiamo davvero idea di cosa pensi davvero Donald Trump. E questa cosa è abbastanza peculiare, no? Nel senso che Donald Trump come uomo politico è in circolazione ormai da quasi 10 anni. La sua prima campagna elettorale, quella che poi vinse nel 2016, è iniziato ovviamente un anno prima, nel 2015, e come imprenditore, come uomo dello spettacolo, è in circolazione da decenni. Eppure, che cosa pensa Donald Trump? Che cosa vuole Donald Trump? Che cosa crede Donald Trump? Ecco, questo lo sappiamo sorprendentemente molto poco. Quindi con questa puntata noi vorremmo trovare il modo, probabilmente impossibile, di capire chi è davvero Donald Trump e soprattutto di cercare di indagare le origini anche culturali di questa sua continua ambiguità, di questa sua continua reticenza, di questo suo essere una scatola vuota. Partiamo da alcuni elementi di base e poi cerchiamo di andare mano a mano sempre più in profondità. Il primo elemento probabilmente è che Donald Trump è un opportunista. Per cui per lui è importante ottenere il consenso indipendentemente dall'ideologia che esprime. Rimaniamo per esempio sulla questione dell'aborto, che è una questione che di solito interroga anche intimamente le persone, no? Soprattutto le persone religiose. Joe Biden, per esempio, che è un cattolico praticante, è uno che ha sempre detto che lui personalmente è contrario all'aborto, ma che è favorevole a renderlo disponibile come pratica legale. Per cui c'è un dibattito interno, un dibattito intimo in Joe Biden. Ecco, quello che ci ha detto Trump, quello che ci ha fatto capire Trump, è che per lui l'aborto è banalmente una questione di transazione politica. Se i sondaggi avessero mostrato che, non so, il 70% della popolazione americana è antiabortista, allora lui sarebbe diventato antiabortista, altrimenti no. Però, che cosa pensa davvero Donald Trump sull'aborto e su un sacco di altre questioni? Non lo sappiamo. È così, è una cosa che ti torna.
Allora, in una certa misura sì, però qui è l'opportunismo, credo vada fatta una specifica, no? C'è l'opportunismo del politico. Il politico è opportunista in quanto tale. Obama, la campagna elettorale del 2008, per prendere anche una figura che a noi sembra molto coerente, no? Integerrima, inizialmente si dichiarò contro il riconoscimento dei matrimoni omosessuali, no? Di ambiguità ne abbiamo viste tante. Se poi nell'arco di una carriera politica in un mondo politico come quello statunitense, che impone compromessi, che si governa o si dovrebbe governare attraverso compromessi, insomma, ecco, se andiamo a misurare la carriera politica di figure pubbliche statunitensi, gli opportunismi li vediamo sempre. Quindi in realtà Trump politico agisce nel solco di come si fa la politica in qualsiasi democrazia, a maggior ragione in quella americana, con compromessi, con cambi di rotta, con ambiguità, per l'appunto con opportunismi. Poi c'è la peculiarità in realtà di Donald Trump, perché Donald Trump non è un politico. La sua prima carica elettiva è stata quella di presidente. Non hai 50 anni, 60 anni di vita pubblica di Joe Biden, senatore, candidato presidenziale, vicepresidente, nemmeno la carriera più breve di Hillary Clinton. Allora, rispetto a questo, credo dobbiamo andare a vedere il Trump privato per avere delle indicazioni sul Trump pubblico e su questo opportunismo che giustamente sottolineavi. Che cosa si dice il Trump privato? Trump privato è un imprenditore ed è un imprenditore in un mondo, quello dell'immobiliarismo newyorkese, tra i più aspri, brutali e spregiudicati. Cresce, diciamo così, imprenditorialmente, grazie ovviamente all'eredità del padre, ma dentro la New York da bere, se vogliamo, no? L'avremmo detto noi, degli anni 70 e soprattutto degli anni 80, in cui qualsiasi rapporto imprenditoriale è, come si dice in inglese, transactional. Non è mai definitivo, è funzionale a cosa? Al vantaggio imprenditoriale, all'utile, ai soldi. E se andiamo a vedere l'esperienza politica e post-presidenziale di Trump, questo elemento lo ritroviamo. Il Trump che faceva le guerre commerciali con la Cina era anche il Trump la cui figlia Ivanka registrava 37 marchi commerciali in Cina. Il Trump che affidava al genero Jared Kushner la gestione del complicatissimo dossier medio orientale, che si concludeva, a prescindere dal giudizio politico che se ne dà, con un successo politico, gli accordi di Abramo, è anche il Trump che vede poi questo genero crearsi un suo fondo di investimenti, un suo equity, di più, con un capitale superiore ai 2 miliardi di dollari per la quasi interezza fornita dai fondi sovrani sauditi e degli Emirati. Insomma, c'è questo elemento, un elemento legato alla storia imprenditoriale di Trump. Poi l'altro elemento che si collega è un po' il cinismo. Il cinismo di Trump è un cinismo figlio di un certo modello imprenditoriale che rende per l'appunto tutto transactional. Nel senso che poi se l'obiettivo è il successo imprenditoriale o se l'obiettivo è l'interesse nazionale del tuo paese, tutto diventa lecito e si può cambiare posizione. Nella politica estera questi cambiamenti di posizione li abbiamo visti in modo molto molto frequente. Il Trump che denuncia Kim Jong-un e la Corea del Nord e poi scambia delle affettuose lettere con la Corea del Nord. Il Trump che trasferisce la capitale, l'ambasciata a Gerusalemme, sostiene Israele e poi entra in rotta di collisione con Netanyahu, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io credo che i due elementi che vanno considerati qui, i tre elementi. Il primo è che l'opportunismo è, come dire, congenito alla politica e come si fa politica negli Stati Uniti. Il secondo elemento è legato alla sua esperienza, che non è politica, a un certo modo di fare imprenditoria. E il terzo elemento è legato a uno spregiudicato realismo che si è manifestato nella sua parabola personale, individuale, imprenditoriale, e si è manifestata anche quando ha dovuto prendere le redini del paese, ed è un realismo cinico, dicevo, che piace a un pezzo di America. Io poi, da studioso di mestiere, faccio lo storico, lego questo realismo quasi sempre a momenti di difficoltà degli Stati Uniti sulla scena internazionale, quando un certo messaggio, una certa retorica, un certo discorso, dire dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, è inutile lanciare crociate globali, è inutile sperperare risorse, mezzi, energie in interventi militari, eccetera, 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 non abbiamo alleati permanenti, dobbiamo pensare all'interesse nazionale degli Stati Uniti. Ecco, quel tipo di retorica, quel tipo di discorso in fasi di crisi del paese funzionano bene, lo vedemmo con Nixon negli anni 70, lo vediamo oggi.
Arriveremo poi alla parte più storica e all'elemento, come dire, di portato culturale del trumpismo. Però vorrei un attimo rimanere su questa tua ultima risposta, perché tu hai citato alcuni elementi molto interessanti. Hai detto che appunto alcune di queste caratteristiche che noi notiamo in Donald Trump, per cui appunto io faccio un favore a te, tu ne fai uno a me, anche il cinismo sotto certi punti di vista, sono caratteristiche che tutti i politici hanno, progressisti, conservatori, democratici, repubblicani. Tutti i politici sono opportunisti nella misura in cui vogliono vincere le elezioni. Tutti i politici vogliono difendere gli interessi del proprio elettorato e del proprio partito. Il problema, o se non il problema, la questione notevole, è che Donald Trump queste caratteristiche le porta alla massima potenza, no? Trump queste caratteristiche le eleva a una ideologia, mentre molto spesso nei politici tradizionali queste caratteristiche di transazionalismo, di opportunismo, di cinismo sono al servizio di un'ideologia. In Trump invece diventano l'ideologia stessa, no?
No, credo che sia una considerazione intelligente e corretta questa. Dicevo prima, un certo tipo di discorso, una certa anche proprio postura, una certa simbologia. Se vogliamo dargli dignità politica la chiamiamo realista o iperrealista, se vogliamo essere più critici la chiamiamo appunto cinica o opportunista, piaccia a un pezzo di paese. A un pezzo di paese che vuol sentirsi dire noi non abbiamo alleati permanenti e se dobbiamo fregare la Germania, freghiamo pure la Germania o l'Italia o il Canada, no? Perché voi venite prima, perché noi veniamo prima. Ecco, quel tipo di retorica lì, che in maniera meno grossolana, più sofisticata e più articolata altri presidenti hanno offerto prima di Trump, quel tipo di retorica lì piace a Trump ed è in una certa misura coerente con il suo passato, la sua immagine pubblica, il suo modo di rappresentarsi sulla scena pubblica. Trump non ha mai detto cose diverse da quello che dice ora, anche quando non faceva politica. Una ostentata spregiudicatezza ha sempre costituito un elemento centrale, no, della narrazione trumpiana. Il suo libro, no, The Art of the Deal, ti racconta poi questo, come si fanno affari. Gli affari si fanno in maniera spregiudicata, avendo tutte le informazioni indispensabili per prendere le migliori decisioni possibili, ma costruendo anche un sistema di relazioni, di connessioni, di aiuti, senza i quali non si va da nessuna parte. Quindi il cinismo trumpiano è parte della storia di Trump che ha trasportato nella sfera pubblica in un momento in cui una parte del pubblico questo ambiva a sentirsi dire. Poi ci sono anche altri elementi che spiegano Trump e la popolarità di Trump e il fascino del suo messaggio. C'è una crisi della politica e dell'elite che permette a un candidato anti-establishment senza esperienza politica di fare quel che ha fatto lui nel 2016. C'è una certa violenza, dispiegata anche crudelmente sui più deboli, che poi piace. La violenza è parte centrale della retorica trumpiana. Non capiamo Trump e il trumpismo senza considerare crudeltà e violenza. E poi ci sono tante altre spiegazioni, anche diciamo così, sociali, economiche, culturali. Gli studiosi, da quando è apparso Trump sulla scena politica, sono sbizzarriti a cercare di spiegare Trump e il trumpismo. Però questo elemento, credo tu dicessi, quasi da sfinge, è impossibile entrare nella testa, tutto è transazionale, eccetera, eccetera, tutto è una transazione, sta dentro nella storia personale, la biografia di Trump, anche del Trump prepolitico, risponde a una richiesta che un pezzo d'America, soprattutto dopo la crisi del 2008 e tutto quel che ne è seguito, che un pezzo d'America, una richiesta che un pezzo d'America ha cominciato a fare al suo mondo politico e ai suoi rappresentanti.
Hai parlato di crudeltà e violenza come parti integranti della retorica e del messaggio politico di Donald Trump. E ovviamente l'altro grande elemento da prendere in considerazione, uno degli altri grandi elementi da prendere in considerazione quando si parla di Donald Trump, è per così dire l'estremismo. Uso questa parola molto generica, poi magari andiamo via via specificandola. Però se c'è una costante nell'ideologia di Donald Trump, se c'è una ideologia di Donald Trump, è che lui in un certo senso si è fatto da catalizzatore e da sdoganatore di alcuni degli istinti peggiori dell'elettorato conservatore. E questo va da eventi macroscopici, penso per esempio a le marce razziste di Charlottesville nel 2017, non so se vi ricordate quelle marce con le fiaccole, insomma, in cui c'erano i nazisti veri, e a l'assalto al congresso americano del 6 gennaio del 2021, fino a cose molto più piccole, no? Penso per esempio a, adesso faccio un esempio un po' banale, però la signora anziana un po' bigotta che non vuole avere dei vicini di casa neri, ma ha paura di dirlo perché se lo dicesse verrebbe etichettata come razzista, ma che con l'arrivo di Donald Trump viene in un certo senso liberata e può finalmente dire quello che vuole perché è arrivato qualcuno che dice le cose come stanno, no? Come funziona questo meccanismo di sdoganamento?
Io credo che Trump non sia la causa di una fatica della democrazia americana che apre spazi per estremismi anche eversivi. Non sia la causa, ma ne sia stato per tanti aspetti il prodotto, il cascato, insomma. Perché la democrazia statunitense è in difficoltà da tempo. Ed è una difficoltà che poi, insomma, a inizio XXI secolo si è manifestata con più forza e più nettezza. Come la spieghiamo questa difficoltà della democrazia americana? Io credo che la spieghiamo con processi di, si dice, di polarizzazione, no? La categoria che usano gli studiosi e tanti commentatori. Una realtà polarizzata in cui si vanno formando due blocchi politico-elettorali caratterizzati da bassissima permeabilità reciproca e da bassissima mobilità. La polarizzazione noi la misuriamo in tanti modi. Quello più semplice è vedere come gli americani votano. No? Ogni due anni gli americani votano, ogni quattro per la presidenza, ogni due per i congressi statali, un pezzo del congresso federale e così via. Ed è un incredibile, ai miei studenti lo faccio sempre vedere, la scheda elettorale è un lenzuolo infinito perché si vota per tantissime cariche, insomma, per lo sceriffo, per il deputato, per qualche referendum. Ecco, negli anni, dagli anni 80 in poi è cresciuta la percentuale, fino ad arrivare prossimo al 100%, oltre il 90%, la percentuale di chi vota sempre per i candidati dello stesso partito a prescindere dalla carica, quindi a prescindere dalla persona. Si dice, no, è un voto straight ticket, si vota sempre lo stesso partito, che non era così fino agli anni 70 almeno. Poi ci sono state delle oscillazioni nella storia, la polarizzazione attuale rimanda alla polarizzazione di un secolo fa. Però ecco, un contesto polarizzato, ci sono anche studi aneddotici sulla polarizzazione, ad esempio sui tassi di matrimoni interpartitici, non ci si sposa più con qualcuno dell'altro partito, mentre una volta era abituale. Sono due bolle, diciamo così, due sfere sempre meno comunicanti e sempre meno mobili. Cosa produce la polarizzazione? Produce la radicalizzazione dei due campi e un processo di delegittimazione reciproca, cioè cosa? L'avversario cessa di essere un rivale politico legittimo con cui poi dovrai fare dei compromessi perché sennò al Senato non riesce a passare una legge, ma diventa un nemico esistenziale, un pericolo per la tua idea di che cosa gli Stati Uniti siano ovvero debbano essere, l'elemento normativo, quello che gli Stati Uniti debbono essere. E allora tutto ciò radicalizza le posizioni, delegittima e concorre poi a indebolire ancora di più la democrazia, perché senza compromessi, senza mediazioni, è una democrazia che non produce. Ad esempio è crollata la produttività legislativa, non si fanno più leggi, e se non si fanno più leggi al Congresso si governa per via esecutiva, spesso con un abuso di poteri presidenziali, e si governa male perché i decreti, gli ordini esecutivi, avendo codificazione legislativa, non essendo diventati leggi, poi vengono immediatamente cancellati quando arriva un nuovo presidente, una nuova amministrazione. Insomma, è un sistema poco democratico e che è poco efficiente, e questa assenza di efficienza delegittima ulteriormente la politica e i suoi rappresentanti. Da tutto questo meccanismo è uscito Donald Trump, che ha cavalcato e cavalca una doppia nostalgia, se vogliamo. La prima nostalgia è per il Bengodi pre-2008. La grande crisi finanziaria del 2008 ha posto termine a un ventennio in cui il combinato disposto di esplosione dei valori delle case, di bolla speculativa immobiliare e del sistema borsistico aveva dato agli americani grandi opportunità di benessere, anche a quegli americani, ed erano tanti, che magari perdevano il lavoro perché si deindustrializza, perché chiudono le fabbriche, anche quegli americani che vedevano i loro redditi rimanere stagnanti, anche gli americani vittime da forme di diseguaglianza crescenti. Ecco, quel sistema lì in cui la mia casa, il valore della mia casa continuava a crescere. Con quel valore che crescevo mi indebitavo ancora di più, consumavo di più, mandavo i miei figli all'università, eccetera. Quel sistema è esploso nel 2008 e non è più tornato, perché era basato su forme anche di deregolamentazione del sistema finanziario non più tollerabili. Cioè io andavo lì e mi davano il mutuo al 130% sul valore del mio immobile, perché si scommetteva che in un paio d'anni il mio immobile avrebbe guadagnato il 30% e così via. Ecco, Trump continua a promettere il ritorno a quel Bengodi lì. È una prima nostalgia. La seconda grande nostalgia è quella dell'America degli anni 50-60. America dei sobborghi che esplodono, l'America di una prosperità crescente, l'America dell'ottimismo in una certa narrazione, l'America di inscalfibili gerarchie razziali, dove, per dirla rozzamente, i neri stavano al loro posto, ecco, mettiamola così. Ecco, a un pezzo d'America questa doppia nostalgia piace in un contesto di crisi democratica, ripeto, che Trump incarna, sussume, rappresenta, ma non è lui ad averla causata. Lui ne è stato, è il Frankenstein che è uscito dal laboratorio di questa democrazia in difficoltà e in sofferenza. Poi, una volta diventato presidente, ha buttato ulteriore veleno, no, nel corpaccione già di suo affaticato di questa democrazia. Finisco, no? Citavi il 6 gennaio, l'assalto al Congresso. Secondo la logica iperpolarizzata che ho provato a descrivere, chi è andato a manifestare e anche assaltato il Congresso stava facendo un suo dovere patriottico. Era lì a salvare il paese, a salvare la democrazia americana. Perché se l'avversario è un nemico esistenziale che attenta a quel che tu credi quella democrazia deve essere, beh, ogni mezzo è lecito per impedirne l'accesso al potere.
Ecco, sì, a volte ho un po' l'impressione che Trump, con questo suo modo sempre ambiguo di porsi davanti alle questioni, con questo appunto suo cinismo, con questo suo transazionalismo, continuiamo a chiamarlo così, molto spesso si presenti come un vuoto da riempire, come una tabula rasa, su cui ogni elettore arrabbiato tendenzialmente, può scrivere la sua storia, può scrivere la sua rimostranza. Appunto, dalle persone colpite dalla crisi finanziaria del 2008, che vogliono tornare a quel Bengodi di cui parlavi, fino alla signora anziana un po' bigotta di cui parlavamo prima, fino ai razzisti veri, fino agli elettori evangelici, e così via. Insomma, Trump molto spesso è un vuoto da riempire. E questo è forse il punto fondamentale della sua continua ambiguità e del fatto che non sappiamo davvero cosa pensa Donald Trump su tantissime questioni. È così, secondo te, questa cosa è voluta, è cercata?
Sì, credo lo sia. Credo con il suo linguaggio molto basico e primitivo, un certo analfabetismo costituzionale, una certa assenza di senso delle istituzioni, tira fuori le viscere, la pancia del paese. Questo è indubbio. E ovviamente riempie quel vuoto a cui accennavi te. È una lavagna su cui si può scrivere qualsiasi cosa. Però poi non dimentichiamo una cosa, che è ben evidenziata dal modo in cui Trump ha governato, dalle cose che ha fatto alla Casa Bianca. Trump ha fatto per la gran parte politiche ortodossamente repubblicane. Ha tagliato le tasse, neanche tanto, ha fatto un po' di deregulation, voleva farne di più, ha nominato giudici conservatori, ha parlato il linguaggio dei diritti degli stati, si diceva. Ha fatto cose che probabilmente qualsiasi altro presidente repubblicano avrebbe fatto. E sono cose che dei segmenti dell'elettorato, i redditi mediani, le famiglie bianche con redditi mediani, no? Che sono quelle, perché poi c'è questa leggenda molto ancora presente, mi pare in Italia più che altrove, che sarebbe il presidente della working class. Noi andiamo a fare un'analisi disaggregata del voto, abbiamo dati molto diversi. Allora, vediamo che sovrarappresentati tra gli elettori di Trump ci sono elettori bianchi con un reddito medio, mediano. Che sono chi? Sono quelli che maggiormente penalizzati dalla crisi del 2008 e da quel che ne è seguito. Sono quelli penalizzati da una fiscalità poco progressiva verso redditi più bassi e molto regressiva a vantaggi di redditi da capitale e redditi alti. sono quelli che, in quanto bianchi, non hanno beneficiato magari dei meccanismi di discriminazione positiva a favore delle minoranze sui luoghi di lavoro, l'accesso all'università. Pagano più tasse e non beneficiano di determinati meccanismi compensativi. Sono quelli più arrabbiati, no? Sono quelli che magari hanno sofferto di più di dinamiche socio-economiche che hanno visto crescere la diseguaglianza, crescere il peso dei redditi alti e super alti, che non beneficiano di quel poco di stato sociale che c'è in America, perché non hanno redditi così bassi da beneficiarne, non hanno accesso alla sanità pubblica, eccetera, eccetera. Sono quelli, e poi sono i redditi super alti, tendenzialmente, che votano Trump. Sono quelli in cui le politiche fiscali repubblicane tradizionali di tagli alle tasse da capitale sui redditi più alti fanno gola. Tant'è che abbiamo visto anche in queste primarie repubblicane un certo numero di donatori che si erano dichiarati indignati per Trump, per quanto è accaduto il 6 gennaio e così via. Abbiamo visto un certo numero di donatori poi gradualmente, quando hanno visto che Trump avrebbe vinto facilmente, riposizionarsi e oggi finanziano la campagna di Trump. Perché, ed è questo il punto che voglio sottolineare, se noi ci limitiamo a pensare a Trump come una lavagna su cui possiamo scrivere quel che vogliamo, perdiamo un pezzo della spiegazione. E la spiegazione è che c'è anche gente che ha un interesse, o ritiene di avere un interesse, con Donald Trump alla Casa Bianca, che ritiene più o meno comprensibilmente, più o meno legittimamente, i propri interessi meglio tutelati da un presidente repubblicano, anche da un presidente repubblicano così scorretto, così grossolano, così impresentabile come Donald Trump.
Un altro elemento che secondo me è abbastanza notevole da considerare è il modo in cui, appunto, in questi quasi 9 anni da quando Donald Trump è sceso in politica, il partito repubblicano è cambiato. Nel senso che quei valori di transazionalismo, no? Quest'idea della politica come un doubt des, di cui Trump si è fatto portabandiera fin dall'inizio, adesso dimmi se sbaglio, però nella mia percezione è che almeno inizialmente fosse condiviso anche da buona parte del suo elettorato. Nel senso che Trump vedeva la sua candidatura come un deal, come un affare, come una transazione, ma anche molti dei suoi elettori americani vedevano votare Trump come una specie di transazione. No, tante persone votavano Donald Trump per non votare il candidato democratico, anche se magari non erano d'accordo con quello che diceva Donald Trump. L'esempio più lampante è quello degli elettori evangelici, no, che per semplificare enormemente, diciamo così, sono i cristiani protestanti un po' più estremisti, un po' più duri e puri, diciamo così. Adesso sto facendo una semplificazione barbarica, però, per intenderci. Nel 2016, cioè le prime elezioni a cui ha partecipato Donald Trump, il voto evangelico a favore di Donald Trump era un voto molto transazionale. Noi lo sappiamo che tu sei un newyorkese che ha avuto un sacco di donne, che decisamente ha uno stile di vita che noi non approviamo. Però noi ti votiamo lo stesso, noi evangelici, dico, perché così tu ci nomini dei giudici conservatori alla Corte Suprema e fai in modo che venga eliminato il diritto all'aborto. Noi ti votiamo, tu porti avanti i nostri interessi e concludiamo una transazione. Adesso molte di queste cose sono cambiate. Molti evangelici hanno smesso di pensare a Trump come a un mezzo per arrivare ai loro obiettivi e hanno iniziato a credere in Donald Trump. Ci sono queste immagini favolose di Donald Trump vicino a Gesù Cristo, no? Ci sono i comizi che sono diventati famosi perché alla fine del comizio, appunto, Trump fa quasi sempre questa specie di preghiera laica in cui è pieno di gente che lo guarda in stato di contemplazione, e tra questi ci sono appunto molti evangelici che sono diventati dei veri credenti in Donald Trump. Cioè, sembra quasi che i repubblicani, anche quelli che magari inizialmente erano scettici, abbiano iniziato a credere in Donald Trump, anche se in realtà Donald Trump non crede a niente. È così?
Io credo sia così. Mi forzi un po' a ragionare perché sono una questione complicata. Io credo sia così perché 4 anni di Casa Bianca hanno normalizzato Trump, non l'hanno granché civilizzato alla politica e alle istituzioni, ma hanno normalizzato Donald Trump, hanno assuefatto il paese a Trump e hanno portato un pezzo di America conservatrice, molto di destra, minoritaria, perché rimane minoritaria, questo va detto, a immedesimarsi. Questo è il primo punto. Chiaro che se tu abbassi a tal punto anche la qualità proprio del discorso politico, poi c'è un processo di assuefazione verso il basso. E questo è il primo punto. Il secondo punto, di nuovo, rimanda più a contenuti. Io in realtà mi occupo di evangelici, sto scrivendo un libro su un gruppo di evangelici texani, un gruppo di fratelli evangelici, una piccola chiesa non confessionale del Texas che aprì una missione in Italia alla fine degli anni 40 e voleva lanciare una grande crociata anticattolica, ha preso un sacco di botte in testa dai giovani dell'Azione Cattolica, dei comitati civici, e divenne un caso politico, diciamo così, abbastanza interessante, diplomatico, abbastanza interessante. La comunità evangelica, io credo, in una certa misura è vero che nel 2016 era transazionale, nel senso che Trump serviva. Io intervistai la moglie di uno di questi evangelici degli anni 40 che aveva votato per Ted Cruz e mi disse: non mi piace Trump, però Hillary Clinton è il diavolo, she's evil, e quindi mi schiero con Trump e spero che Trump porti a casa dei risultati. Però nel contempo, nella retorica, dicevamo, molto grossolana di Trump, troviamo due elementi che fanno gioco su un pezzo di opinione pubblica, nella fattispecie l'opinione pubblica evangelica. Il primo è questa dimensione apocalittica che sta dentro, no, il modo in cui Trump presenta lo scontro politico, una battaglia epocale tra il bene e il male, e nel modo in cui descrive l'America governata dagli avversari. Forse vi ricordate il primo discorso di insediamento, no? La carneficina, l'American Carnage, che poi ritorna anche adesso, no? C'è questo elemento molto cupo, apocalittico, quasi millenarista, no? Perché sembra che stia per arrivare Armageddon in terra. Questo è il primo elemento che ha un certo appeal sull'elettorato, una fattispecie sull'elettorato evangelico. E poi, di riflesso, però, c'è anche, come dire, il Vangelo della prosperità, il fatto che spregiudicatamente, cinicamente, fai soldi, hai successo nella vita, è la dimostrazione di un'investitura divina, che quindi devi cercare quel successo, come ha fatto Trump, perché lì capisci che Dio è con te e che tu sei un veicolo della grazia divina. Quindi questa combinazione è abbastanza stramba tra questa, no, distopia apocalittica, millenaristica, e l'enfasi sul successo individuale, l'individualismo, la prosperità, la ricchezza, anche un'opulenza grossolanamente ostentata, no? Le porte d'oro, il bagno d'oro della sua casa di New York, le immagini che arrivano dalla sua residenza a Mar-a-Lago, no? In Florida, che è molto kitsch. Ecco, tutto ciò fa presa, diciamo, su un pezzo di elettorato anche religioso, anche evangelico, perché poi dentro l'ampia multiforme galassia del mondo protestante c'è un po' di tutto. Ecco, le chiese evangeliche sono particolari, non hanno poco a che fare col mainstream, no, liberale, progressista del vecchio protestantesimo americano. Su tutto va innestata un'ulteriore dimensione, il nazionalismo, che è un nazionalismo cristiano per questi evangelici, è un nazionalismo bianco magari per dei bianchi non evangelici ma attratti da Trump, è un nazionalismo statunitense per altri ancora, anche per molti immigrati ispanici di seconda o terza generazione, dove, stando ai sondaggi, anche ai risultati elettorali del 2020, Trump sta costruendo, insomma, diciamo così, un suo zoccolo duro, sta erodendo il tradizionale vantaggio dei democratici. Questo nazionalismo, che può essere declinato in vari modi, religioso, razziale, più generale, diciamo così, questo robusto nazionalismo poi a sua volta piace. Questo per dire che non è solo irrazionalità, non è solo paura, anche se la paura gioca un ruolo cruciale, la paura del presente, la paura del futuro e la paura del vicino messicano che diventa, no, il ricettacolo di tutti i problemi del paese. Cioè, le paure sono tante e Trump le cavalca, però non sono solo irrazionalità e paura, ecco. Ci sono altri elementi che poi sono elementi che hanno radici profonde nella storia del paese.
Com'è un servizio clienti a 5 Stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi.
Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
Finora abbiamo cercato di barcamenarci in mezzo a tutte queste contraddizioni, a tutti questi riferimenti, a volte in contrasto l'uno con l'altro. Però volevo chiederti, È possibile individuare una matrice culturale in tutto questo, una origine culturale? Un po' ce l'hai già raccontato, però lo chiedo in particolare a te che sei uno storico. Ci sono precedenti nella storia degli Stati Uniti? Oppure Trump è un unicum, è un'eccezione, è un Frankenstein, come dicevi tu?
No, io precedenti simili è difficile trovarli. Difficile anche appunto precedenti di presidenti con così poca esperienza politica, nulla esperienza politica, nel senso che poi abbiamo casi di figure pubbliche, siamo a inizio anni 30, no? Sostanzialmente antisistema, che in un momento di crisi magari è di diffusa ostilità all'elite, di disaffezione verso la politica, di popolarità di un messaggio anti-establishment, offrivano determinati codici. Trump sta dentro la storia degli Stati Uniti. Quindi credo che, se vogliamo fare una riflessione sulla storia e Trump, ecco, Trump è un prodotto dell'America, della, dicevamo prima, della New York da bere degli anni 80 e 90, del Bengodi irresponsabile dei primi anni 2000, dello show business televisivo e dei nuovi reality, che poi quello è stato il suo vero e unico successo imprenditoriale, di un'America truffaldina, che ha fatto bancarotta più volte, si inventava l'università farlocca, veniva condannato a pagare multe a destra e manca. È un po' il prodotto di tutte queste Americhe e, come dicevo prima, è il prodotto di una crisi della democrazia statunitense che ha radici lì dentro. È un Frankenstein uscito dal laboratorio di questa crisi, uscito dalla polarizzazione, è un Frankenstein uscito anche dalle irresponsabilità del Partito Repubblicano, i cui leader a lungo sono trastullati con l'idea di controllarlo, di gestirlo, di sconfiggerlo, di liberarsene. Hanno avuto anche l'occasione per farlo, perché dopo il 6 gennaio si poteva votare l'impeachment e si chiudeva lì. Per i repubblicani sarebbe iniziata presumibilmente una lunga camminata nel deserto con un pezzo di elettorato che defezionava e non votava, quindi hanno prevalso logiche di breve periodo e di piccolo cabotaggio, pensando magari che Trump si sarebbe tolto di scena da solo o avrebbe pensato a capitalizzare economicamente sulla sua esperienza presidenziale. Poi a un certo momento in poi per Trump la politica e le elezioni è diventata una campagna per la vita e per la morte, perché tra le altre cose è una campagna per probabilmente per evitare il carcere, insomma, quindi c'è anche questa dimensione qui oramai dentro. Nel 2016 non c'era, nel 2024 c'è una dimensione personale esistenziale che forse induce anche a un surplus di preoccupazione. Se andiamo a vedere i suoi discorsi di questi primi mesi del 2024, sono discorsi in cui promette, prospetta, minaccia, bagni di sangue e quant'altro, sono discorsi che preoccupano, anche perché abbiamo un precedente. Però ecco, per farla breve, da storico credo che Trump vada inserito dentro una traiettoria della storia americana legato a varie dimensioni che hanno segnato anche drammaticamente questa storia. La frattura razziale, la linea del colore, il nazionalismo cristiano radicale ed estremo e violento in alcuni suoi momenti, diciamo così, in cui è stato messo al servizio di un disegno espansionistico. Ecco, ci sono tanti elementi che ci spiegano Trump, ma è soprattutto la traiettoria, la biografia della nazione che ci porta a questo oggi. Ed è un oggi dove esiste Donald Trump, esiste anche per responsabilità altrue, ci vogliono due per ballare il tango della polarizzazione, e certi eccessi democratici hanno fatto e continuano a fare il gioco di Trump e così via. Però, per farla breve, no, non credo ci siano precedenti, credo sia un unicum. Sì, è il prodotto di una storia peculiare, contraddittoria, drammatica e spaventevole, se vogliamo.
Allora, proviamo a fare un esperimento. Abbiamo raccontato finora la mutevolezza di Donald Trump, appunto questo suo essere molto spesso una scatola vuota. Ma se invece volessimo trovare i punti fermi, i valori di Donald Trump? Io ho provato a buttarne giù qualcuno, poi dimmi tu se c'è da aggiungere, da specificare, da modificare. Allora, anzitutto il potere, no? Che va comunque ottenuto a ogni costo. Poi la forza. Prima tu ci parlavi di violenza, a me è venuto da pensare, per esempio, che un'altra cosa su cui Donald Trump si esprime sempre in maniera nettissima è a favore della pena di morte. non come uno strumento di sicurezza, ma appunto come un atto di forza, come un atto di potenza contro i più deboli. Poi l'avversione nei confronti dell'immigrazione, anche su questo lui è sempre stato chiarissimo, anzi è uno dei suoi elementi caratteristici, no? Costruire il muro al confine con il Messico, che alla fine poi ovviamente finisce per sfociare in una specie di razzismo. E poi una caratteristica che potremmo definire una cosa a metà fra cospirazionismo e vittimismo, no? L'idea che ci sia sempre qualcosa dietro, che qualcuno o qualcosa di nascosto trama sempre contro di noi, dove noi ovviamente è il popolo, no? Ti tornano questi elementi? Ne vorresti aggiungere, ne vorresti togliere, ne vorresti specificare?
No, credo sia una lista precisa e abbastanza completa, magari con delle specifiche, con delle piccole qualifiche. Allora, intanto ci aggiungerei il denaro, il successo economico, costi quel che costi. Lo vediamo bene anche, diciamo così, nella famiglia allargata di Donald Trump. Citavo prima il caso di Kushner o di Ivanka, la moglie. Insomma, questi il giorno dopo che hanno chiuso la loro esperienza nell'amministrazione hanno iniziato subito a capitalizzare economicamente su quell'esperienza. Intendiamoci, le porte girevoli pubblico e privato di nuovo caratterizzano la democrazia statunitense e hanno costituito e continuano a costituire uno degli elementi corruttivi del sistema democratico. Però qui abbiamo un salto di livello. Il primo 1.800.000.000 di dollari del fondo di Kushner arrivi dal fondo sovrano saudita. Scopriamo poi, contro il parere degli analisti sauditi, i revisori, insomma, che non ritenevano opportuno fare questo finanziamento. Ecco, si dice a che livello la spregiudicatezza in nome dell'arricchimento possa giungere. Ci metterei questo e dicevo una specifica sul deep state, che secondo me hai molto correttamente individuato, il vittimismo. Il deep state sono anche le istituzioni, ovvero sono le regole. È un deep state estremamente elitista, molto meno di una volta, intendiamoci, una volta tutto il Dipartimento di Stato veniva dall'Ivy League, da sette università americane. Oggi tante cose sono cambiate, però è un'elite intellettuale, politica, che ha spesso escluso uno come Donald Trump. L'immobiliarista grossolano, volgare, come Trump a quel mondo non ha accesso, quindi c'è un risentimento personale ed è un deep state che impone le regole rispetto a un imprenditore che ha giocato sull'assenza di regole, che crede nella deregulation come meccanismo di liberazione, diciamo, di energie e spiriti imprenditoriali, ma anche come modo per, insomma, farsi gli affari propri e quando il business va male fare una bancarotta e chiuderla lì. Quindi ecco, questi elementi ci sono tutti. E dicevamo prima la forza, tu dicevi la crudeltà, la violenza, il modo soprattutto dispiegata sui più deboli, questa abitudine di etichettare gli avversari politici con dei nomignoli talvolta molto grossolani e molto volgari. Ci dà un po' la cifra. Queste primarie repubblicane, insomma, Haley e De Santis sono visti preparati dei dossier che anche spiegano poi la decisione di De Santis di farsi da parte. Intendiamoci, la politica democratica, quella statunitense, non è un pranzo di gala. La violenza è un pezzo, no? Costitutivo, fondamentale dell'esperienza della battaglia politica nella democrazia statunitense. Anzi, più si faceva democratica, più violenta diventava la politica. Ecco, però Trump da questo punto di vista forse nel contesto attuale l'ha portata ad un nuovo livello ed è sicuramente un elemento centrale dell'agire di Trump. Ma ripeto, basta guardare un comizio, è un comizio che trasuda violenza e crudeltà. E Trump era quello che faceva le battute, diciamo, sul fisico appassito delle sue ex modelle, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un elemento di crudeltà che sta dentro proprio la postura e la retorica di Trump.
Possiamo fare qualche esempio legato a una delle questioni che ci interessa di più, a noi intendo come europei, come italiani, che probabilmente è la questione della politica estera. Nel senso che la politica estera che Trump ha adottato quando è stato presidente fra il 2016 e il 2020 e che probabilmente potrebbe adottare nel caso in cui fosse rieletto, porta in sé molti degli elementi che abbiamo cercato di descrivere in questa nostra conversazione, no? Una cosa che mi viene in mente è per esempio la postura molto peculiare che Trump ha avuto con i principali avversari strategici degli Stati Uniti, che sono la Russia e la Cina. Nei confronti della Cina, Trump ha effettivamente ridirezionato tutta la politica estera americana in un contesto di competizione molto forte con la Cina, al punto che Joe Biden, quando poi è diventato presidente, non ha eliminato i dazi e le misure che erano state approvate per contrastare la Cina, anzi in alcuni casi le ha rafforzate. Nei confronti della Russia, invece, Donald Trump, per ragioni varie, diciamo così, è stato molto più morbido. In entrambi i casi, comunque, sia con la Cina sia con la Russia, cioè sia con la Cina con cui è stato molto duro, sia con la Russia con cui è stato molto più morbido, Trump ha sempre mantenuto una forte ammirazione nei confronti dei leader, no? Per cui, anche se Trump ha adottato politiche anticinesi, definiamole così, semplificando un pochino, ha sempre avuto una grande ammirazione per Xi Jinping, definendolo un grande statista, un grande leader. E la stessa cosa, anzi amplificata, l'ha avuta nei confronti di Vladimir Putin. Al tempo stesso, nei confronti dell'Europa, Trump ha sempre avuto quello che potremmo definire un odio cieco. Ogni tanto uscivano, quando lui era presidente, dei virgolettati informali in cui Trump parlava proprio con disprezzo dell'Europa, in particolare dell'Unione Europea. Ti chiedo, puoi aiutarci a chiudere il discorso che abbiamo fatto finora e a mettere assieme alcuni di questi tasselli, usando appunto la politica estera, quella passata e forse anche quella futura, di Donald Trump?
Allora, da un lato la politica estera dà meno margini di manovra. Scusa, faccio una premessa di metodo, mi spiace, suonerà estremamente accademica, ma negli Stati Uniti contemporanei distinguere nettamente politica estera da politica interna non è più così semplice. Dall'immigrazione all'inflazione, all'ambiente, temi che magari pensiamo siano di politica interna, in realtà insomma, sono legati a dinamiche globali. Gli Stati Uniti sono nel centro del reticolo, no, di relazioni, noi studiosi diciamo di interdipendenze, no, di dipendenze reciproche che caratterizzano l'integrazione globale, la globalizzazione. Quindi, ecco, la Fed fa una decisione sui tassi di interesse, i riverberi sono globali, anche se noi pensiamo che sia tutto legato alla politica interna. Fatta questa piccola premessa di metodo, dicevo, la politica estera in senso stretto dà margini di manovra più limitati. Allora, Trump parlava questo linguaggio eurofobico, di nuovo, che ha matrici antiche dentro la storia degli Stati Uniti e soprattutto da un certo momento in poi dentro il percorso della destra americana. Una certa eurofobia piace, no? Quindi parlava questo linguaggio eurofobico, vi ricordate, ostentatamente si rifiutava di stringere la mano a Angela Merkel durante il loro primo incontro, credo fosse il primo, e diceva che l'articolo 5 della NATO, quello sulla sicurezza collettiva, secondo il quale un attacco a uno dei paesi membri, un attacco contro tutti, lui l'avrebbe, non ci avrebbe più pensato, l'altro non l'avrebbe più applicato, l'altro giorno sollecita Putin a attaccare quei paesi europei che non paghino almeno il 2% del loro PIL in spese militari. No? Insomma, quel linguaggio lì però si accompagnava ad azioni politiche sostanzialmente relative. Sì, sul fronte commerciale le tensioni ci sono state, probabilmente si sarebbero intensificate in una seconda amministrazione Trump. Però su tanti altri aspetti il cambiamento forse è stato meno radicale. Dopodiché, e torniamo al discorso sulla forza, sulla crudeltà, a Trump gli uomini forti piacciono e piace anche ostentare cinismo, realismo se vogliamo, cinismo se vogliamo darne un'accezione più critica. Io faccio vedere spesso ai miei studenti questo suo divertente scambio con Bill O'Reilly, l'ex giornalista di Fox, in cui parlano di Putin. Siamo nel 2017 e O'Reilly dice: ma Putin è un killer, no? È un assassino. E Trump risponde: certo, ma non è che noi siamo meglio, non è che l'America è meglio, cioè, la Russia è così, ma quel che abbiamo fatto noi nella nostra storia. Ma lo dice ammirato, come dire, questo è così che si fa politica internazionale. Allora, quel tipo di messaggio, di nuovo, è pensato per un pubblico ed è contestuale. Adesso di nuovo faccio l'accademico per un secondo, studiare la storia vuol dire studiare il contesto. E il cambiamento del contesto nel tempo, perché le cose cambiano, non restano immutabili. Io detesto certi, no, essenzialismi che ti spiegano tutto come se non mutasse mai niente, ti dicono gli Stati Uniti fanno così da sempre. No, c'è un cambiamento e c'è un cambiamento di contesto. Nel contesto del XXI secolo, le fallimentari guerre americane, Iraq, Afghanistan, l'insoddisfazione di segmenti dell'opinione pubblica americana, la sofferenza di un pezzo d'America. Travolta da dinamiche di globalizzazione, altri pezzi d'America ne hanno beneficiato, intendiamoci, non è un gioco a somma, ci sono stati altri che sono andati, che ne hanno beneficiato, ci sono città che sono rinate, regioni che sono prosperate, però c'è un pezzo d'America che è andata in pesante sofferenza. Ecco, rispetto a questo contesto, il cinismo, anche le velleità autoritarie, non sappiamo quante velleitarie oggi siano, però un certo autoritarismo di Trump ha un appeal. E spiega anche perché, rispetto ai dittatori, rispetto a sistemi autoritari, Trump manifesti spesso questa ammirazione o quasi un'invidia. Sulla Cina è chiaro che dentro una logica del sistema internazionale, come un gioco a somma zero, come uno scontro di potenza, come un ambito in cui una certa realpolitik cinica, aspra e brutale deve essere dispiegata, beh, rispetto a quel contesto la Cina è la rivale. Però appunto, lo sottolineavi correttamente, è il contesto addirittura più che la persona che spiega questo cambiamento di linea degli Stati Uniti, perché dentro quel contesto anche Biden, forse in maniera anche più incisiva ed efficace, ha perseguito e sta perseguendo un'azione finalizzata a disaccoppiare, non lo si può dire perché è politicamente scorretto, però la finalità ultima è disaccoppiare l'economia statunitense da quella cinese, ovvero rendere gli Stati Uniti meno dipendenti dalla Cina e sottrarre alla Cina una leva di influenza, di condizionalità che deriva dalla centralità della Cina nelle catene di valore globale, in questo sistema economico altamente integrato.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è piaciuto, di diffonderlo sui social e di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso, Mario Del Perro, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, io ci ho un po' pensato e la lista è lunga, però credo che per quanto riguarda la cinematografia è un documentario, poi Netflix ci ha fatto anche un film, è il documentario della PBS del 2012 di Ken Burns e di sua figlia sulla vicenda dei 5 ragazzi di Central Park, no? Accusati ingiustamente di una violenza su una donna, incarcerati e poi in ultimo prosciolti vari anni dopo, e lì abbiamo uno dei primi momenti pubblici di Donald Trump. Donald Trump compra delle pagine a pagamento nel pubblicità sui principali quotidiani statunitensi, chiedendo di reintrodurre la pena di morte, assumendo una posizione appunto di dura, draconiana, crudele, avremmo detto, in cui anche il substrato razzista, erano 5 giovani neri e ispanici, è evidente. Poi ho pensato a un romanzo. Alla fine ho scelto un romanzo che non è un capolavoro della letteratura, anche se è un romanzo molto famoso, ci hanno fatto anche un film, che è Il falò delle vanità di Tom Wolfe del 1987, perché racconta in modo talvolta contestabile, politicamente si potrebbero fare molte riflessioni, però con grande efficacia, credo, la New York da bere degli anni Ottanta. La New York da bere è a New York in cui non c'è un personaggio positivo, dove prevale appunto opportunismo, cinismo, spregiudicatezza, dove si accoltella anche il partner pur di uscire meglio da una determinata situazione, dove non ci si fa scrupoli. Ed è la New York dell'immobiliarista Donald Trump, e quella dimensione lì Wolf la racconta molto bene. Libri di storici o di studiosi ne abbiamo tanti, anche sono libri molto specifici sulle elezioni del 2016, come si spiega, dicevo, molti studi hanno smantellato la leggenda di Trump presidente della working class, perché non è tale, però a questo punto una lettura divertente, ricca, di nuovo non straordinariamente articolata e sofisticata, è la trilogia di Michael Wolff, Fire and Fury, Siege and Landslide, i tre volumi che raccontano la traiettoria, la parabola della prima amministrazione, delle elezioni di Trump e della sua elezione. È un lavoro minuzioso di un giornalista bravo, molto attento, se vogliamo, anche all'aneddoto, alla cosa divertente, e che però credo funzioni nel mostrarci Trump e nel mostrare il vero volto di Trump.
Mario Del Perro, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!